colpa, dopo c'è una terza, un terzo assoluto che io detesto, è il fondamentalismo, che nasconde il disagio della propria rinuncia alla scelta e alla responsabilità, enfatizzando aspetti di una fede ideologica, magari anche non religiosa, che si sbatte in faccia agli altri contrapponendosi in toto. Mi è venuto giù così, cosa fa? Una bella descrizione del fondamentalismo. Nasconde secolatizzamente, cioè, nascondendo il disagio della propria rinuncia alla scelta, perché devi a certo punto discutere, problematizzare, forse qualcuno di voi era la volta scorsa che non abbiamo parlato dell'inquietudine, della ricerca, dell'inquietudine della crescita. Questo è un assoluto, non c'è, perché ci sono tanti assoluti di bassa lega, il denaro, la giovinezza, la salute, quella roba lì, ma non mi fermo su quello. Questo è il primo punto, cioè non cadere in certi assoluti che sono dei trucchi che gli impediscono di camminare. Secondo, occorre avere il coraggio di contrapporre ai falsi assoluti un unico potenziale vero assoluto, trascendente, lo chiami Dio, non lo chiami Dio, cioè in quel pole che sia fuori dalla portata di tutti. E allora io credo che tu hai un punto di riferimento per non fermarti mai, perché gli assoluti che inventi tu sono tutti elementi che ti fanno dove sei già. Perché è comodo dire io credo a questo e quindi io non mi muovo da qui. Mentre invece se sei sollecitato dal mistero di un assoluto che va oltre, che è trascendente, io credo che sia questo l'elemento che ti fa vivo. Infatti adesso voi avete i famosi atei devoti che con questo gioco di parole esprimono quello che è la loro titubanza di fronte al mistero. E quindi la voglia di sentirlo a questo orizzonte di ulteriorità. Come si fa? Ricercando la verità, non vedendo i conformismi, né quelli che sono di tipo religioso, ancora più, secondo me, snervanti quelli di tipo antireligioso, come quello del crocifisso, e quelli che fanno la lotta del crocifisso. Io ho sentito tutti un po' dire che insomma il crocifisso non vuole mica dire io adoro Dio in Cristo, ma però fa parte della storia dell'umanità, è una storia di unione, non di divisione. Anzi, sta a condannare anche i cristiani che non sono uniti tra di loro il crocifisso. Io non sono per il tanto per il seme, ma questa qui proprio siamo come si dice quando si arriva a mangiare il piatto, come siamo alla frutta, ecco, quindi parlo di solito del piatto di frutta, la frutta è il mio pasto, il piatto anche mi rinvolgo per mangiare. Comunque, siamo al piatto, perché veramente vuol dire, insomma, poi in quanto cristiani, secondo me è estremamente importante capire qualcosa di più di Cristo, perché è inutile chiamare l'assoluto in senso, come dire, un po' solo teorico, oppure insomma di sogno, di utopia, di potenzialità, e dirsi cristiani. No? Se sei cristiano cerchi di capire meglio cosa è il rapporto tra l'assoluto e Gesù Cristo. E siccome la maggioranza di quelli che si dicono cristiani non credono nella divinità di Cristo, questo lavoro non l'hanno fatto. Cioè, dico credere è sbagliato, perché credere è un aspetto che va al di là del ragionamento, quindi è un dono, è un qualcosa di altro, non lo so, però non mettere imbarazzo alla possibilità di questa tua fede, non approfondisci, se ti dici cristiano approfondisci, se no vabbè, poi sì, ma approfondisci, ecco. Quindi io credo che sia, è l'ultima cosa, vivere in concreto la propria attività, primo alimentando un'autocoscienza di grandezza e originalità. Non piangiamoci addosso, anche io qui ho un librettino che è l'elogio della debolezza. Questo è scritto da un ragazzo che era erroreso dalla nascita. Dopo 17 anni di permanenza in un centro specializzato per handicappati, è riuscito a frequentare un istituto commerciale e successivamente a intraprendere lo studio della filosofia all'Università di Friburgo. Dopo questo suo primo libro, scritto a 23 anni, tiene sovente conferenze sul tema della differenza e della comunicazione. Questo è un libro, l'odio della debolezza. Per ieri, questo è stato fuori, si può fare un. Ecco, io credo che occorre avere un'autocoscienza. Come cristiani, poi, abbiamo l'idea che ciascuno di noi è un sorriso particolare di Dio. Ma non il sorriso che la mamma e il papà nel momento in cui a un certo punto hanno visto il bambino e dopo l'hanno già pochino messo a posto, cioè la situazione, perché non so come si fa a sorridere in questi momenti. Quando ho cominciato a fare sorridere, poi dopo quante rabbie, no, contro il bambino, con il bambino che si sorride, come anche cresce, madonna, giusto o no? Tutto sorride sempre, tanto è il sorriso. Ecco, Dio ti sorride sempre. Ti sorride sempre. E questo è il problema di una religione che non ci è stata ben comunicata. Cioè il sorriso di Dio è la nostra benedizione, cioè Dio per benedizione non fa parte sia Spirito Santo. Perché dovrebbe far parte, non so come, insomma, lui può fare la benedizione. E lui ha sorriso. Infatti i bambini che vengono giù dal suo atelier, freschi freschi, dopo aver pianto, perché dicono, ma perché mi avete cavato da quella situazione? Prima navigante anche, ma sempre, forse, chissà cosa pensano quando sono andati molto, no? Però per noi è meglio. Ma a un certo punto, vengono da altri di Dio, sono, dopo aver il primo pianto, dice, madonna, dove sono caduto, ridono. E ridono. Io non ho pianto solo di notte, piangevo. Non di rompere le scatole a mio padre, soprattutto a mia madre. Ma dopo è vero, anch'io mi hanno detto, non lo so, non mi ricordo. Devo avere questo senso, capite, della bellezza. E se qualcuno non sa dove trovare la sua bellezza, cerchi qualche specchio, un pochettino parlante. Però non di quelli che vi dicono loro cosa dovete fare, eccetera, eccetera, ma che vi facciano lo specchio. Chi ha orecchi di intendere, intenda. Due, vivere con intensità le piccole cose di ogni giorno. Quindi io credo che sia una cosa straordinaria questa, di vedere nelle piccole cose, ecco, nel relativo, la grandezza, e certo, in compagnia di Dio, restare fedeli a questa metodologia. Se non avete Dio in compagnia, non lo so, e attraversare il tunnel di ogni prova di elasticità. Questo sarebbe il sogno di un viaggio della relatività vissuta in positivo e quindi per stare meglio insieme, perché se noi accettiamo questa relatività abbiamo un elemento molto positivo per poter vivere sistematicamente. Adesso potete respirare, ma mi piaceva più discorso qua, solo voi non siete più niente proprio. Che non fa importanza, con tutta quella fatica che abbiamo fatto a liberarci dall'idea di diventare perfetti, no? Oggi avevamo qui un bambino, mi ha fatto una tenerezza. Allora, era un bambino, era il primo mio, era la nonna. Viene via che non riesco più a trovare il mio ombrello, ho detto, ogni tanto scherzo perché qua ne prendono su. Ed era così, proprio era così, la nonna viene lì e dice, e ha paura perché se va a casa la mamma prova. Allora abbiamo detto, senti, prendiamogli un braccio. Solo che il ragazzino era un pochettino pignoletto, abbiamo trovato uno che aveva il mio, si dice il mio, dopo lo apre, però è nascosto la rossa. Poi c'era un altro bellissimo, con cavalli, con tutte, ma era piccolo così, era un altro, dice, ma senti cosa devi fare. Lo regala a tua mamma, lei va bene con l'ombrellino, tu non puoi più dirti niente, e verrà finita. Era spaventato dalla mamma, e io me lo ricordo questo modo qua di agire. Cioè, paura di fargli spiegare avanti, vivere anche lì. Ma era un bambino che l'ho riconosciuto come una fotocopia mia, perché io ero così anch'io, preoccupato di tutto, e col gusto estetico, è il doppio di grazia. Perché col gusto estetico, no? Tutti i problemi, dico, anche voi cercate di piccolo, no? Io credo che sia una roba preziosa. Io avrei detto gusto estetico che voi qualcuno di voi parlasse.
Legare obliquamente, così.
Ma via. Beh, io dopo ve lo dico, ma se c'è qualcun altro mi dice, pregare obliquamente. Pregare obliquamente. Dopo spero che sia proprio un altro obliquamente. Ho anche cercato di dire ospettosamente, magari poi in maniera giusta. Ci sono altre considerazioni. So, voi immaginate di poterlo trasmettere questo, per esempio, ai ragazzini, ai giovani, con idee di questo tipo? Per esempio, qualcuno di voi che è abituato a parlare ai bambini, come direbbe queste cose ai bambini? Se ci crede, o se non ci crede, cosa dite? Vi abituate ad essere perfezionisti, quindi infelici? Oppure? Fate tutto, mandate tutto va bene, l'attivismo, anche se non c'è tantissimo. Io adesso aspetto, momento, perché se no, pensateci un po'.
Ma con i bambini forse è anche facile, il problema è che, non è che dico una cosa scontata, ma il problema è quello con i genitori, perché se tu inizi a fare delle cose con i bambini, e dall'altra parte si demoliscono e lì nasce confusione.
Certo, il bambino aveva paura della mamma per la non è tanto bello, La nonna era lì però, diceva tu, era figlia della nonna. Ma mi piaceva perché era la fotografia. E sono i genitori, no?
Sì, ma perché ognuno ha la sua interpretazione della vita, per cui nell'educare si trasmette quello che si è giustamente, però è sempre tutto invece senza filtri, passa tutto.
Oppure passa male. Posso raccontare una cosa?
Passa male.
Sì, tanto che qualcuno pensa, però poi si distrae, non conta la compagnia. Ho assistito lì in portineria, perché ogni tanto gli interessi, ogni tanto passo di lì per cercare di parlare, ma non mi ballano neanche i figli del giovane. Non mi ballano neanche. Io sono adesso a guardare i pugni. A scoprire che nei bagni si sono rotte le finestre, nessuno si è accorto, e vanno a pieno di telefoni, a prendere superfici, eccetera. Però loro ogni tanto sono lì a vedere direzione che funziona, se ne sente la segreteria, che è per avere la mia soddisfazione, vedere che funziona, vedere se voglio scherzo, che non qualcuno non pensi che mi faccio solo quello. Allora, era una bravissima nostra addetta alla segreteria che discuteva con una signora, era animata questa nostra addetta a due bambini. E cosa stavo dicendo? Era la mamma che le diceva, perché abbiamo scuole di lingua di ragazzini e sono formidabili, perché quando si divertono, no? E ha detto, non si trova bene il suo bambino? No, dice, si trova troppo bene, per cui sono convinto che non impara. Perché? Perché viene chiesto sempre divertitissimo e quindi vuol dire che non impara. Allora l'altra diceva, ma signora, ha detto, è proprio così che si insegna, no? C'è anche il campo. Allora dice, lo prendo per porti caro, non si chiede. No, ma dico io, dentro di me ho avuto un sentimento, non di odio perché non mi piace odiare, di omicidio. Di mammicidio. E dico, un povero bambino, Devi fatto soffrire, devi essere un figlio, ma porca miseria, è possibile, lo vedete? Se ti diverte, non impara. Ma sono degli insegnanti straordinari, evidentemente tutti sono trasferiti, ma poi la mamma lì, che è tutta elegantina, io non so chi sia, non mi interessa, ne faccio una centinaia di persone, credo che siano le eccezioni che si colpiscono, in questo caso non positive. Cioè, almeno per me non è positiva questa cosa qui, perché poi il bambino è stato mortificato, mi trovo benissimo, deve trovarsi malissimo, allora devo avere la forfidelia che avevo io, la fidelia, capite bene, la fidelia, almeno per me sì, perché mi vuole far dormire pomeriggio, io dormire pomeriggio, morte, proprio il senso della morte. Ma sì, ancora che sia così. Ma non ricordo dove erano i banchi, eccetera, meno male c'era una scuola, ma c'è più la grassa, così in un momento come un cucino. Quindi non sono i bambini, ma sono i genitori o suor Cuveria, o forse mi fate maestra. Io ricordo ancora prima di pregare per il commento. Chi ti crede o chi va in cerca o chi insomma dice non è finito con quell'orizzonte che ho io.
Silenzio anche nella classe dove si sta imparando, perché ognuno possa apprendere in modo particolare.
Questi sono problemi vostri adesso, perché io ho sofferto ai miei tempi di insegnamento. Dopo l'insegnamento all'università, non potevo fare questo discorso. Ma anche al liceo ero stato più fortunato, che veniva interessante, ma adesso dicono che è difficile di interessare, che c'è qualche elemento di disturbo e quelli fanno la prima.
C'è qualcosa però che interessa anche molti bambini, quello di poter esprimere la propria verità.
Non solo i bambini, i ragazzi, però bisogna mettere nella condizione di parlare. Io non sono capace di mettere questa sera, perché forse il discorso è un po' più radicale, non lo so. Il silenzio, io ho letto questi giorni un bellissimo tema, sì, un tema, un bellissimo testo. Ho trovato io. Che dice i vari tipi di silenzio, silenzio di amore, silenzio di contemplazione, silenzio di relazione, silenzio di ascolto, silenzio, tanti silenzi. Cioè non è che il silenzio sia il vuoto, silenzio ha 100.000 intonazioni e quindi è tutta la realtà di una persona che può venire fuori. Io però metto anche purtroppo nel silenzio il pericolo di riempimenti negativi, insomma, ecco. Non positivi, cioè fantasmi, rimorsi, preoccupazioni, quelle cose lì. Lì non so se la grazia di Dio, di gente che nel silenzio sta sempre bene, a me vengono sempre queste robe qua in testa. E devo sempre combattere, io ho proprio dentro di me come un combattimento. E devo pensare ad altro perché, insomma, sì, perché anche il pensiero di Dio, ecco la preghiera obliqua mia, non può essere così, diciamo, corso, se non scambiando, in questo senso obliquo. Allora, io mi scambio con Dio, cioè la sua parola di piazzarmi tutto lì, oppure la messa, e sono bellissime letture, interpretazioni di chi ha cercato di, come dice un autore interessantissimo, dare del tuo a Dio, e quindi riuscire a cogliere un Dio che dà del tu, e non che parlo con voi così, ma tu. E questo per me è un po' impegnativo per la storia che ho, quindi bisogna aiutare soprattutto i bambini a rimanere vergini, ecco. Noi siamo stati un po' violentati, io, ma forse io, nel senso che ho colto io questo, che probabilmente tanti dicono delle cose e pensano che i bambini non rimangono impregnati. Io sono stato impregnato di questa paura di Dio, no? Quindi faccio fatica. Però la presenza di Dio è come la presenza di mia mamma, mi pare che l'ho detto, non si è forse non voi, ma lo dicevo di recente, mia madre era un po' pudica, io invece pure. E quindi era difficilissimo un'espressività diretta, però il pensiero di mia madre è stato dominante nella mia vita. Anche adesso mi dicono che la nomino tante volte e senza accorgermi, perché è un discorso che adesso non me l'hanno detto, quindi sto facendo, ma scappa anche volte, mi è scappato di parlare di mia madre. Il discorso è analogo. Con la differenza è che io non ho visto tantissimo mia mamma perché sono giovane, poi sono così. E il discorso di Dio è come l'avessi incontrato, ma un po' in paura, un po' così, un po' recuperato, eccetera. E mi dedico a tutto quello che faccio, è sempre impregnato di questo pensiero. Io è obliquo, probabilmente più diretto di quelli che dicono la Maria Piena di Gassina, sono tutti in può essere, anche no, perché io ho un grandissimo rispetto di tutte le preghiere, meno che quella che mi dà fastidio, cioè, più lei che mi dà fastidio. Quando vedi con evidenza che è un altro mondo quello che sta pregando, come quando venivano a messa e io stavo predicando e vedevi uno la vecchia lì, che diceva, so che diceva Rosario, Rosario, davanti al pericolo, finché vivo era a Roma, era una vecchietta che veniva sempre lì davanti in primo banco, io andavo a predicare e lei diceva Rosario. Signora, invece a San Giorgio c'è una coppia che mi porta due bambini, uno di due bambini, uno di un anno e uno di tre, che dopo si mettono a urlare, allora possono fuori uno e l'altra guarda ancora a vedere la sua lì. Però mi vedo proprio, guardi, io predico qua, ero lì, mi fa tenerezza. Perché tra l'altro sono due bellissime bambine, signora, o così, o si mette a lavorare ogni volta per mesa. Io ho giurato di non dire mai nulla. Qualche volta sono loro che mi impediscono di parlare, perché urlano, a volte sono 4-5 che urlano. Urlano proprio. Nessuno si scompone. Lei deve predicare. Si mette proprio ciò. Una scolaretta mentale del genere, no? E la mia più serena di tutti i genitori, che sono tantissimo poi, e non si accorgono neanche loro che i bambini gridano, urlano, beccheggiano, fanno di tutto. Il pregare obliquamente, vedi che andavo obliquamente, volevo dire questo, insomma. Però non so, ecco. Può essere che ognuno abbia la sua preghiera, non so. Io tento di fare quello della presenza, ecco. Sto scrivendo per qualcuno, tentando di comunicare, però ho scritto tantissime volte su fogli miei queste cose qui, ma non ho teorizzabile un discorso del genere, perché o si capisce o non si capisce. Perché alla storia ognuno di noi, 6 miliardi di generi, 6 miliardi di individui, 6 miliardi di erotti di caratteri, 6 miliardi di erotti di preghiere, 6 miliardi di erotti di sesso, non mi vengono a dire che tutti sono uguali, è quello che ho capito io, perché io fuori mi chiamo, ma dico, a un punto questo darebbe una grandissima utilità, se la relatività di ciascuno è il fondamento di una ricchezza infinita, giusto? E anche in Dio, quindi nei modi di pregare di Dio, se invece mi venissero, perché a me l'ha insegnato il metodo ignaziano, se voi vi devo spiego, il metodo sulpiziano, il metodo benedettino, il metodo francescano, e dopo che metodo era, non mi ricordo più io, so che erano tanti metodi, io ho provato due, arrivo sempre ai primi punti, in mezz'ora di meditazione, con un mal di testa che non se ne ha più. Allora adesso io faccio il metodo padovesiano. E mi sono sempre sentito in corpo però. Questo è il secondo aspetto doloroso. Questo è l'aspetto di un certo tipo di educazione, no? Doveristica. Io ho detto che quello che non dobbiamo fare è l'assoluto del dovere. C'è qualche persona amica che ha la teoria del, come non mi ricordo più, del andare contro il dovere, come si dice. Di essere, non mi viene mai quella parola, io ho detto, non mi viene neanche la parola, di essere, vabbè,
insomma,
la teoria della trasgressione, ma però io, mi sentiremo assoluto nella trasgressione, quindi sa, si nasce male, quindi, però si rispetta di più la gente. Sì, si rispetta nella testa, perché qualche volta mi viene definitivamente.
Penso anche alla canzone di Morandi, anche se io ultimamente facendo il video, grazie a tutti. Mi ha colpito dentro, dice grazie a chi mi ha chiuso le porte in faccia, grazie a chi, oltre a ringraziare sono i due bambini, no? Ecco, penso al fatto che, come
c'è la possibilità di, però bisogna avere ancora forza, no? Anche perché io ho cercato di dire più volte, anche la volta scorsa, quindi non posso ripetere tante cose, però la solitudine non aiuta molto, occorre avere oltre che, io penso una compagnia che vada oltre tutte le amicizie, perché tutte le amicizie per quanto solidissime sono precarie in assoluto, no? Tutti gli amori sono tutti da mantenere, non è che sono scontati, ecco, chi l'ha dato scontato molto facilmente non lo fa vivere. E dopo avere qualcuno che ti aiuta anche a fare presente, insomma, con qualche scambio che possa parlare, che possa dire, possa essere magari a distanza di giorni, di mesi, come fosse il giorno prima. Questa è una cosa che quando si prova lo si capisce, è difficile spiegare.
E questo è perché sto pensando ai grazie che lei diceva, no? Ad esempio, si dice dopo, però non si dice nel momento che succede, voglio dire, no? Anche perché quanto più lontano può essere, cioè cos'è che può intervenire a non portare alla disperazione certe situazioni, voglio dire.
Io qui
avrei detto,
ma nel contorcimento ci sono 3-4 domande. Io penso che è verissimo quello che dice, no? Bisognerebbe dire prima che c'è. Il problema è che prima sei pieno l'anima di quello che hai. Dici, io lo interpreto così, tu dici grazie per il fatto di confidarti in qualcuno, perché se quella persona è intelligente è stupita, che è il titolo di un articolo che ho scritto stasera, ragione e stupore, se bisogna mettere insieme ragionamento ma anche un po' l'accoglienza, no? Io penso che sia ovvio sentire grazie di una persona che ti parla dimenticandosi di dire. E il fatto che ti cerca, semmai ti fa nascere un senso di colpa perché non riesci ad ascoltare, quindi vedere con chi ha a che fare. Però però c'è anche fare con una persona che ha ragionamenti umani, ecco, dopo se lei dice grazie, qualche volta questa persona si stupisce anche per quello che è fatto, quello di parlare di te, ha dimostrato di stimare o comunque di considerare che quella persona possa esserti di aiuto, tu hai detto di lei bene, non senza dirlo bene, senza dire grazie. E mio ragionamento così, è lo vivo queste cose qua. Ogni tanto sa chi fa rabbia, quelli che non hanno, non so io, rabbia, ma non faccio niente. Dispiacere per la persona, ma che vengono proprio esplicitamente, dopo come si dicono, adesso quanto le devo? A me, quanto le devo, perché non vuole avere a che fare, no? Oppure anche forse abituati a non avere nulla gratis, mai, che è sempre una cosa che ti fa dispiacere. E altro, però 3, 4, 5 elementi possono dire, sì, se il basso vuol dire che ci sono delle persone che non fanno mai niente di grazie, gratis, compresa quella forse che vogliono far beata oggi che non si è colto, no? Sì, per me ricordo ciò che esistono queste cose. Ma anche qua io ho cercato di capire anche queste persone qui, sono in fondo si trovano un disagio. Non hanno magari confidenza, chissà da dove vengono, so che ci capita. Quindi il grazie si può dire in tante maniere, anche non dicendolo, anche dicendolo dopo. Io lo vedo così, anche perché è successo anche a me di avere tante volte bisogno di parlare e non vi dico grazie prima. E anche perché, insomma, per la persona che almeno mi sono sempre sentito, obliquo, se vado a parlare con qualcuno, quelle persone sanno che forse sono importanti per me, evidentemente, perché non so, la loro costruzione personale di se stessi. Ci sono altre considerazioni di un'imperfezione, la virtù dell'imperfezione, come raccontare ai ragazzi.
Ma io pensavo un po' quello che succede a stessa quando entri in una situazione di relatività e di imperfezione, no? anche quando con i ragazzi stessi, forse può essere una soluzione superficiale, però anche non troppo prendersi sul serio, no? Perché è un'esagerazione quella sempre di ricercare, molte volte come a scuola succede, io faccio l'insegnante, che i bambini dicono vai, vai, sbagliato, cioè, ma me lo dicono tantissime volte, per cui io stessa drammatizzo questa cosa, perché sono adesso ragazzi è così, è una cosa superficiale, però è un modo secondo me molto pratico di superare la situazione di difficoltà. E l'altra è forse anche di perdonarselo, di perdonare gli altri, fare in modo che gli altri se lo perdonino, perché altrimenti non ne veniamo più fuori, cioè diventa un continuo. E
mi piace questo discorso, come quello del grazie in anticipo detto in altra maniera, no? E invece di fare, diciamo così, spiegazioni tecniche, teoriche, eccetera, agire in modo che si capisca che io non mi nascondo nella mia relatività e la metto nelle cose ordinarie, però dopo devi anche accettare quella dei ragazzi, insomma. Quindi perdonarselo e perdonarmi, mi piace molto per lui.
C'è anche la debolezza in un senso, no? Perché mostrare ai bambini che comunque tu sei anche capace di atteggiamenti più vicino a loro. Debolezza inteso come essere vicini a loro, come vicinanza a loro, perché molte volte
si farci piccoli.
Il mondo dei bambini non è quello degli adulti, cioè o meglio, sia gli adulti pensano che non vengono dei bambini, come i bambini pensano che non vengono degli adulti. E non c'è un filo conduttore, no? Non c'è un filo che unisce queste due cose. Allora bisogna fargli capire che invece c'è questa cosa. E questo puoi farlo tu come adulto, come dono, devi fare, perché sennò non arrivi a entrare in relazione.
Però è un modo concreto, no? Cioè non tanto spiegare cose quanto concreto. A me questa stessa sensazione con quei ragazzi che sono ormai adolescenti, no? Sono giovani, che si c'è Irene che mi scrive da Berlino regolarmente, io non ho risposto ancora, ho la coscienza poco tranquilla, se crei quelle senza chiedo scusa, perché avevo situazioni terribili. Sì, lo dico perché è in pieno il discorso, cioè bisogna essere veri nella propria debolezza e anche cercare di motivarla con verità. Se ti trovi in situazioni certe volte vorresti fare una cosa bella, lunga, prescrittiva, allora aspetti e rovini, per esempio, con una buona intenzione, no? Anche nella relazione, se volessi essere più vero, non puoi, allora rimandi e rovini tutto. Allora, a un certo punto occorre essere veraci e queste cose dire per chiamare per nome, insomma, no? Io ho provato un signore tanti anni a tutte, non i piccoli, ho fatto catechismo ma quando ero neanche prete, dopo prete ho fatto pochissimo con i bambini piccoli, poi niente. E mi dispiace perché mi sarei divertito, è due cose che mi manca. Adesso non tanto mi fa. Ma dico, poi gli adolescenti, quelli grandi, Piero Fedor era, riconosce la mancanza di serenità qualche volta, sempre per quella famosa incognita che noi maschi abbiamo, che invece le donne hanno chiamato per nome che sono tranquille, noi invece io non sono tranquillo perché non sto dando un nome alle mie defiance, parliamo di pizza. Allora, a quello punto, chiedevo scusa, che era il contrario di quello che insegnavano agli insegnanti. E invece a me è andata sempre bene, perché era vero che io chiedevo scusa, in serio, non per scherzo. E il liceo, mi è venuta meno la pazienza, insomma. E non davo colpa a loro. Loro potevano avermi dato occasione, ma io non potevo giustificarmi, no? Non potevo neanche spiegare quello che non se non avevo detto, perché a me era appuntato male, erano vere poi, ma non potevo mica. Cioè, essere veri, farsi vedere come si è, dopo si ha modo di recuperare, eccetera. Non so se va bene anche agli altri bambini di adesso, i ragazzi mi fanno di sì, però non lo so se va bene, chi ha esperienza di bambini, può dirlo, signore, va bene così anche adesso. Qualche volta arrabbiati non va bene?
Ah sì,
sì. Perché se vuoi rappresentare sempre una parte sola ai bambini, non mi pare che sia giusto. Ecco, vedete la relatività cos'è? Per riuscire a dare quel realismo che però non ti permette di mettere, diciamo così, di farti le vincite sull'adulto. Non ti permette, perché un conto è riconoscere, un conto è lasciarti allora vendicare quell'adulto. Non so se mi spiego, perché vedo che certuni che hanno senso di colpa verso i bambini, dopo li lasciano per tutto. Questa è la mia sbagliata. Giusto?
Comunque c'è questo campo che veramente è enorme. Sì, nel senso
che... Sì, ma vede, parlando dei bambini, riusciamo a capire anche per noi.
Infatti, io volevo dire due cose rispetto a questo. Mi piacerebbe che queste facili, chiamiamole così, soluzioni, potessero essere anche messe in atto anche tra adulti. No? Perché non è da poco. L'altra cosa è che comunque pensiamo che comunque i bambini siano, tra virgolette, inferiori a noi, ma non sono così. Hanno un atteggiamento sia intelligente, ma anche opportunista, come, me lo lasci dire, come gli adulti. Cioè, ci sono delle cose, perché entrano in delle relazioni, e sappiamo benissimo che ci sono situazioni di questo tipo, cioè nel senso che che alcune cose io quello dico pubblicamente molto forte quello che dico, però i bambini, proprio perché c'è tutto un meccanismo che entra in gioco, sono capaci di dire delle cose, delle grandi anche pesantezze, anche nei confronti dell'adulto che magari non ha voluto fare o non voleva fare, ma che per sua necessità dice fa il bambino, cioè dice che l'altro, l'adulto, ha fatto. Dico, situazioni che sono
sì, cattiverie, ma dobbiamo dirlo questa parola, ci sono delle cattiverie che però bisognerebbe leggere, come dicevo all'inizio, parlando della mia materia, non negli assoluti prefigurati dei casi morali, ma studiati nel dire profondo di questo bambino, che va a cercare dove lo trovi.
Assolutamente, però, allora, se ci sono piani diversi in cui io mi confronto, posso stare in un atteggiamento superficiale come posso stare in un atteggiamento più di profondità. Se sto in un atteggiamento di osservare le cose, vedo quello che succede. Cioè, ci sono delle attenzioni che bisogna dare. Non si può essere comunque né troppo, cioè bisogna avere sempre la giusta misura. Questo è assolutamente necessario, perché è vero parlare così, a me piace parlare, però bisogna anche stare attenti, perché quando poi si dice e si vuole rappresentare tutto questo, bisogna avere anche appunto il senso critico di questo, perché altrimenti rischi, sempre avendo, lasciando andare le cose, però sempre con una certa
prudenza, vigilanza. Cioè io credo che sì, adesso mi fa pensare che si dovrebbe forse fare sempre delle pinze fosche prima di dire qualcosa di positivo, ma mi auguro che voi non abbiate bisogno che io vi richiami, insomma, che questo diciamo, questo distillato, ecco, di riflessioni su positive, sulla relatività, non mettono assolutamente in discussione che bisogna, come avevo detto la volta scorsa, insomma, esercitare la volontà, la disciplina, l'impegno, però attenzione che se questo diventa l'elemento portante di una vita, questo non sostiene la vita, non sostiene, perché la prima cosa che fai è ti liberi da ciò che è costrittivo. Quindi è meglio fare in modo che quello che è la tua debolezza te la faccia vedere anche nell'aspetto positivo, lasciandola anche nella sua natura di debolezza, quindi metterla in evidenza, però quello è l'equilibrio. Quando hai una persona davanti è più facile relativamente, può essere anche più difficile, soprattutto se sei legata da particolari legami, però può essere anche più onesto quello che fai con una persona, perché quando fai con tanti ti puoi accontentare di ben poco anche, e hai la sensazione di aver fatto chissà che cosa, perché hai fatto un po' meglio di altri, ma dopo il lavoro personale è un altro discorso, che bisogna continuare, infatti che fatica fa un insegnante, una persona che forma, quando vado a fare con la mediazione della famiglia, con la mediazione della strada, con la mediazione della televisione o adesso l'equivalente o quello che è, insomma, no? A fare una fatica terribile, giusto? Tu però quando parli in pubblico pare che tutto vada bene. Ma questo solo chi è sprovveduto può pretendere. Però non è da escludere questa prima fase di chiarificazione anche comunitaria di queste cose. Per esempio il fatto che siamo deboli tutti, diceva il Epiteto, no? Quando tu devi dire, lo cito spesso, me la penso spesso, quando tu devi dire qualcosa agli altri che tu non fai, dillo lo stesso a quelli più vergogni che se lo faccio anche tu. Epiteto greco si dice di solito in italiano epiteto, per dire, no, una frase scultorea, eccetera, voi pieno di queste espressioni. Ho comprato il libro anche in greco, perché era una nostalgia del greco, ma solo per averlo scritto, non ricordo proprio più, una lingua più che morta, che sono sono solo morte. A meno che qui a questo momento ci sono le società che fanno greco anche, fanno anche, ecco, io dico sempre, per quanti giorni vi dura questo ristorante? Io ricordo che vedevo il greco correntemente, cioè, la poesia greca mi piaceva tanto, la cantavamo anche, un po' Staffo, senza che più bello che diceva, ma in modo, era così, ma dopo dura la vita, sì, la vedo ancora, ma si lavando come un bambino. Altre cose non mi pare, allora io vi faccio un po' di
cose.
Io posso dire una serie di pensieri che mi viene con una domanda così.
Ma non perché uno deve...
Sì, sostituirlo. Sì, ma sì, la domanda era chiara per me così. Cioè, prima cosa, infatti la mia risposta prima che viene è cercare di dare alcune idee sulla debolezza. Perché la debolezza è una forza come... Come ho messo come titolo, il proprio titolo, forse, quando sono debole è allora che sono forte. Perché? Perché lui pensa a Dio, ma pensa anche alla comprensione, di chi si presenta come forte, che non ha bisogno, non attrae neanche l'affettività, ma se volte io vorrei analizzare più o meno, vorrei la notte adesso proprio, che avessi voglia, ma... Cioè di dire, ma quanti amori nascono, crescono, durano con questa idea di sostegno alla debolezza? Quanti nascono, crescono, eccetera, e però anche muoiono perché sono così. Con l'idea di, questo mi piace di più, cavare fuori dalla debolezza degli altri la forza. È nella natura dell'amore anche questo. Spero che non sia, che certi amori di tutta la vita non siano solo fondati sulla debolezza da sostenere, ma siano fondati anche sulla ricchezza da partire, o no? Allora, vede, primo un'idea che la debolezza non è morte, insomma, non è fallimento, non è, ecco, questo è difficile. Trovare questo aspetto lo si può trovare anche in gruppi. Poi seconda cosa, qualche volta ecco, dicevamo prima, no? Che incontro e parlare insieme, così incontro e parlare tu per tu, quando poi il discorso diventa più incarnato, più concreto, più condiviso, non so, più capito, non so più cosa dire, perché io alle 4 ero qui stamattina. Mi piacerebbe dire un mucchio di sinonimi perché è qualcosa di molto complesso, perché nel senso che non si può dire, ecco qui l'obliquo, non si può pensare sempre che l'altro ti aiuti, che certo ti lo prediche, no? Ma è solo la presenza, per me è la presenza. Per me è quello che ho letto di Dio, di mia madre, e chiedo vale per tutti, cioè di sentire presente per te. E quando non sono, senti che mancano, per esempio, in certe cose, ma tu non sei legato a queste persone più di tanto, però è una presenza che ti dà insomma, una storia, l'avrete trovato anche voi, forse vi meraviglierà sapere che ci si accorge anche di in una relazione così apparentemente anacquata, dal punto di vista della relazione personale, come può essere una sala più o meno piena, più o meno frequentata, più diciamo come. Di interesse che ci siano, ma interesse per tutti, però senza volerlo, se tu sei amico di un'altra persona, quelle persone ti incoraggiano, no? E se mancano sempre, dici sì, siamo amici, però no, però è una specie di codini, macchiolina, per neanche, perché ci sono 100.000 motivi per non dire, però è chiaro. giusto? Allora, anche, è anche un però più complesso, visto che mi credo di essere complicata. Però le cose che vengono mi preoccupano. Perché...
Anche se devo dare il meglio.
No, non è che devo dare il meglio, è che se li vedi sbadigliare, li vedi essere positivi, ma dove vengono a fare queste persone qua? Per me? No. Bene? Allora bisogna fare un mix di tutte le persone con cocktail. Io sono molto condizionato dal modo con cui la gente è presente, un po' condizionato dai miei, dalla mia stanchezza, ma molto molto condizionato dal rapporto, qualche volta non dipendendo dagli altri, ma dal modo con chi o con cui io vedo, non so perché, ma chissà, dicevo del mistero di se stessi, ma io non ho motivi di mistero, quindi...
Chi non ne ha,
non so io, il nome è tuo, credo che questo sia un po' strano. Allora, la terza discorso che noi faremo è sì, l'arte di vivere con gioia e bellezza, dal disordine all'armonia, dalla superficialità alla profondità, dalla grandezza alla gratuità, sì, se ne è molto io. Allora, dalla grandezza e bellezza delle creature, per una logia si contempla il loro autore, che addirittura se non diciamo ho voluto una sicurezza. Abbiamo voluto una sicurezza, io ho quasi, abbiamo fatto tanto lavoro insieme. Invece, venerdì, dopo aver parlato della festività, diremo sposarsi, convivere o rimanere singoli. Se dovessi tornare a scrivere il titolo, sarei convivere, sposarsi o rimanere singoli, e diremo tra di sicurezza e condizioni, rischi e garanzie, convenzioni e scelte libere. Il cuore dell'uomo lavora progetti, ma il Signore che rende saldi sui passi, abbiamo detto sotto. E dopo invece con i ragazzi sarà il sabato 21, dove, come, quando e quanto tempo libero. Saranno solo i ragazzi che si dicono, io mi affido allo spirito di Dio che mi aiuti, che mi aiuti a stare tranquillo perché sono affari seri, ma però è andata, insomma, no? Sì, è andata. La prima è andata, la seconda vedremo, così il tempo libero, ma sono andate fuori nelle zone di preparazione così, idee interessantissime, vediamo se non si impatinano, ma si trovano a essere stimolanti. Io vi ringrazio di aver ascoltato e eventualmente di rivederci, se permette.
Thank you. Quando suona tu vedi tu